Geronimo. Filosofia ed etica con Michela Daghini.
Le forme primitive di intelligenza artificiale che abbiamo già sono state molto utili, ma credo che lo sviluppo di un'intelligenza artificiale completa potrebbe mettere fine al genere umano. Stephen Hawking. Con le parole di Stephen Hawking si apre questa puntata che dedichiamo all'etica degli algoritmi. Oggi ognuno di noi utilizza l'intelligenza artificiale quasi 220 volte al giorno, una frequenza che naturalmente è in continua crescita. Sappiamo che non si tratta più di software programmati per una sola funzione, ma di sistemi addestrati di machine learning capaci di rispondere autonomamente ai problemi. Il metodo che utilizzano nel prendere decisioni, però, legato alla quantità di dati immagazzinati, è inevitabilmente soggetto a errori, anche gravi, errori che si tramutano in ingiustizia sociale come forme discriminatorie tra etnie o differenze di genere. Un problema riscontrato ad esempio con alcuni algoritmi predittivi della nuova generazione che apprendono dai dati disponibili ad anticipare le nostre azioni dicendoci chi e quando compirà un crimine e che hanno presentato però in alcuni casi una serie di pregiudizi razziali. E qui interviene l'algoretica, quell'insieme di principi che diventano operativi nell'esecuzione dei software. Oggi le sfide riguardano proprio questo aspetto, la possibilità che i programmi non siano imparziali e che qualcuno ne paghi le conseguenze. Progettare e pianificare sistemi di intelligenza artificiale affidabili implica sempre più modalità etiche che sappiano arrivare nei sistemi digitali per evitare, appunto, squilibri a livello sociale. Oggi ci occupiamo proprio di algoritmi ed etica con il francescano Paolo Benanti, teologo e ingegnere, che studia questi aspetti focalizzandosi anche sulla gestione dell'innovazione. Su queste note incontriamo il teologo e ingegnere Paolo Benanti per parlare, come dicevamo, del complesso tema che riguarda gli algoritmi alla guida dell'intelligenza artificiale e l'etica. Partiamo dalla definizione di algoretica, appunto, Paolo Benanti.
Dunque, per inquadrare l'algoretica dobbiamo mettere sul tavolino, in senso figurato, due elementi. Il primo elemento è quello dell'algoritmo, il secondo è quello dell'etica. Allora, l'algoritmo è l'ultimo anello di una catena, che è la catena di sviluppo della tecnologia da parte dell'uomo. Con l'intelligenza artificiale, con il machine learning, la macchina in qualche misura impara, vede la realtà e sa in qualche misura risolvere i problemi che la realtà pone. Lo ha fatto per esempio Big Blue quando ha vinto la partita a scacchi contro Kasparov, lo ha fatto per esempio Watson quando ha vinto Jeopardy nel 2011, lo ha fatto AlphaGo quando ha battuto il campione del mondo di Go. Ecco, una macchina che risolve i problemi è una macchina che sembra un essere sapiente, come siamo noi. Per la prima volta dopo 70.000 anni non siamo più l'unica specie sapiens che abita questo universo. Bene, e allora che cosa accade? Accade che se l'algoritmo prende delle decisioni, se l'algoritmo e la macchina dotata di algoritmo compie delle azioni, e queste azioni non sempre è detto che producano del bene. E qui siamo alla seconda parte di tutto questo, cioè che di fronte al fatto che noi siamo esseri dotati di libertà e di capacità di scelta, da sempre abbiamo detto che tra tutte le scelte che potevamo fare ce n'erano alcune che erano molto buone e le abbiamo chiamate il bene, alcune che erano assolutamente male e abbiamo chiamate come una cosa da evitare, la maggior parte che sono più o meno in mezzo e sulle quali si discute. E si discute nei secoli e si discute a seconda della zona da cui veniamo. Tutto questo ha un nome, ha una disciplina che è l'etica. E allora forse quest'etica, perché la società sia ancora la società in cui vogliamo vivere, deve contaminare queste nuove macchine sapienti. E come? Nell'unico linguaggio che queste sanno capire, che è il linguaggio dell'algoritmo. E da qui questo neologismo che ho creato, che vuole indicare questo nuovo capitolo di questo grande libro dell'umanità che è l'etica, algoretica, cioè un'etica che diventa computabile e comprensibile nel linguaggio della macchina stessa, perché la macchina possa coabitare con l'uomo questo pianeta senza guerre, senza conflitti, senza caduti sul campo.
Professor Benanti, come applicare l'etica alla computabilità e come applicare i principi che diventano operativi nell'esecuzione dei software, una sorta di guardrail nel codice dell'etica?
Ecco, su questo questa nuova disciplina ci inizia a dire qualcosa. Guardiamo come lavora la macchina. La macchina lavora su un principio che è un linguaggio di alto livello logico che poi viene tradotto in una serie di istruzioni più elementari che la macchina esegue. Formalmente tutto questo prende la forma, ora al di là delle differenze del linguaggio con cui uno programma, che è quella di una catena di if this then that. Se c'è questo fai quello. Ma è evidente che ogni volta che io dico se c'è questo sto facendo una scelta, e non c'è scelta che il programmatore metta dentro che con sé non porti un'etica. E allora ecco cosa fare, che l'etica che sta nella formulazione dell'if this then that non è più un'etica implicita, non può più essere un'etica implicita, cioè il programmatore non è che di suo arbitrio, senza neanche pensarci troppo, può dire se ci sono tre persone sulla strada allora tu frena oppure accelera all'auto a guida autonoma. Ma tutto questo deve appartenere a un sistema condiviso, deve essere parte di un qualcosa che viene deciso da una comunità. Bisogna sviluppare degli strumenti algoritmici che traducano i criteri etici in criteri computabili. Parte di questo già c'è, per esempio IBM ha sviluppato un toolkit gratuito disponibile per tutti i programmatori che aiuta a fare un controllo di alcuni criteri di eticità all'interno degli algoritmi.
Ad esempio?
Ad esempio, una cosa che accade è che la macchina impara dai dati. I dati però altro non sono che quello che rimane di scelte passate. E quindi portano con loro anche tutte le ingiustizie del passato. Facciamo un esempio, tra poco arriveranno le elezioni negli Stati Uniti. Supponiamo che io abbia tutti i singoli voti espressi da tutti i cittadini americani fin dal primo giorno della Costituzione degli Stati Uniti d'America ad oggi a ogni elezione presidenziale. Ce li ho tutti, ho i dati perfetti. Se io do in pasto questi dati a un algoritmo di machine learning e gli chiedo chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti d'America, ho una risposta immediata, sicuramente un uomo, un po' meno sicuramente di etnia caucasica, un po' meno sicuramente tra 55 e 70 anni. Perché non c'è una donna? Semplicemente perché nel passato non c'è mai stata. E allora ecco che la macchina non impara solo dall'intelligenza dell'uomo, ma anche da quella caratteristica che abbiamo, che sono i nostri pregiudizi, il nostro aver scelto non sempre la cosa giusta e quant'altro. Uno di questi strumenti che stanno in questo kit si chiama fairness, cioè cerca all'interno dei dati se i dati sono sbilanciati. Per esempio, una cosa di cui ci siamo accorti è che gli algoritmi di riconoscimento facciale li abbiamo addestrati su tante immagini di uomini di etnia caucasica. E che cosa succede? Che l'algoritmo sbaglia molto di più con le donne e con le minoranze etniche. E questo, se noi lo applichiamo massivamente nei controlli di polizia, significa che qualcuno che non è maschio e caucasico verrà fermato molto più volte dalla polizia per errori della macchina. E questa non è una forma di ingiustizia? Applichiamolo agli algoritmi per dare i prestiti, applichiamolo a tutta una serie di altri ambiti, come la medicina. Sappiamo che la medicina, noi la chiamiamo medicina, ma in realtà non c'è disciplina più umanistica. Chi ha detto che la dose di un farmaco per le donne è uguale a quella degli uomini? E chi ha detto che la dose di un farmaco per un bambino è semplicemente la metà della dose di un adulto? Chiaramente sono dei sistemi per risparmiare sui test, ma fateli un po' fare a una macchina, rischiamo veramente delle vittime. Allora questo non è etico. Non chiedersi se ci possono stare errori di questo tipo e commercializzare il prodotto non è etico. L'algoretica non è solo una serie di strumenti, è anche una voce che vuole portare una sorta di profezia in un mondo che forse sembra solo attento a cosa ci conviene e a cosa ci fa guadagnare di più.
E questo kit ha già un livello elevato di affidabilità?
Allora, il kit è già gratuitamente scaricabile, ci sono soluzioni analoghe anche in Microsoft, anche da altre parti. La cosa che a me sembra più interessante sottolineare, al di là della perfezione del singolo strumento o di un altro, è chiaro che è un processo in divenire, quindi miglioreremo, è l'idea che gli stessi produttori di questi sistemi stanno dicendo: non fateci fare quello che ci pare, regolateci un pochino, perché vediamo che questo strumento può essere molto pericoloso. Ecco, questa è una bella novità. Questa è una cosa che secondo me come comunità civile ci deve interrogare, ci deve dire cosa vuol dire che chi sviluppa queste cose è il primo a dirci: attenzione, sono strumenti che hanno una grandissima utilità, ma possono portare anche tanti rischi. Ecco, questo tema secondo me deve fare un po' da agenda setting, cioè ci deve dire che è urgente e importante parlarne per evitare che subiamo le scelte fatte da altri.
Ecco, nella conferenza ha citato anche una serie di simulatori che lei ha provato, sono molto efficaci, come il simulatore di volo di un aereo che coinvolge l'intelligenza artificiale nella scelta del quantitativo di carburante necessario alla durata del viaggio, oppure nella valutazione di alcune disfunzioni, aumentando così la capacità cognitiva del pilota. Come funzionano?
Allora, nei vari incontri che ho fatto anche con produttori che utilizzano l'intelligenza artificiale, mi è capitato di vedere un modello, un simulatore di aereo di una di queste grandi marche, che proponeva all'aspirante pilota di sperimentare come l'intelligenza artificiale lo potesse assistere durante il volo. E allora la prima questione che assilla ogni pilota è l'ottimizzazione del carburante per il volo. Perché? È perché, capite, far staccare da terra un qualcosa che è più pesante dell'aria richiede carburante. Ma se io ci metto troppo carburante, consumo carburante anche per il peso del carburante in eccesso che porto. Allora mettere il peso minimo che mi garantisce la sicurezza e mi evita sprechi, specie di fronte ai problemi ambientali e ai costi del petrolio, diventa una questione chiave. Far decidere alla macchina qual è la dose di carburante è efficacissimo. Una macchina media, un'intelligenza artificiale neanche di quelle top, ma di quelle medie, riescono con un'esattezza del 99% a dire quant'è la quantità giusta di carburante, perché calcolano i venti, il maltempo, le evoluzioni, e riusciamo a risparmiare il 3-4% per ogni volo, che è una cifra enorme ed è una quantità enorme di CO2 salvata per l'ambiente. Ecco, oltre a questo, che cosa accade? Che se io irroro di sensori tutto l'aereo, a partire dal motore, i dati che vengono elaborati dai sensori consentono alla macchina di predire o di individuare in anticipo alcuni malfunzionamenti. Alcune vibrazioni possono essere dovute ai vuoti d'aria, chi di noi non ne ha mai sperimentato uno, o potrebbero essere per esempio degli ugelli di motore che si sporcano perché il carburante non tutto è raffinato nella migliore delle maniere. Ecco, la macchina ci può dire: guarda che questo scossone non era l'aria, era il motore. E con uno scossone di questo tipo magari era solo il carburante sporco, oppure potrebbe essere un cuscinetto del motore che si sta rompendo. In un caso o nell'altro le azioni da fare per salvare le vite dei passeggeri che ho a bordo sono assolutamente diverse. Poter aumentare, eccola la funzione, la capacità cognitiva del pilota con un sistema di intelligenza artificiale è un qualcosa che serve al bene di tutti. Possiamo sostituire il pilota? E allora qui abbiamo già deciso di rispondere alla domanda che ci facevamo prima. Abbiamo una nuova specie sapiens sulla Terra, oltre all'uomo c'è anche la macchina. Dobbiamo impostare il tutto in una modalità darwinistica, per cui c'è un conflitto da specie e solo la migliore vincerà? O possiamo pensare a una vita simbiotica e dire che l'Homo sapiens, con l'aiuto della macchina sapiens, può fare decisioni migliori? Come risponderemo a questa domanda sarà il volto della società che abbiamo e che avremo domani.
Paolo Benanti, il bivio è quindi tra algoretica e algocrazia, un confine delicato?
Che cosa accade? Che lo strumento tecnologico, ancora una volta, è anche un leverage di potere. Chi non si ricorda quanto è cambiato il potere dell'esercito romano quando hanno inventato le staffe del cavallo, perché i cavalieri potevano avere maggiore presa sul cavallo e spingere di più con le loro lance. Quanto ha cambiato il potere di un esercito l'arrivo della polvere da sparo? Quanto ha cambiato il potere della burocrazia l'invenzione della carta e dei registri negli stati moderni dell'Ottocento? Ecco, oggi l'intelligenza artificiale ha anche lo stesso effetto, ha un potere di eseguire un leverage su quello che è l'esercizio stesso del potere. Quindi può dare ad alcuno più potere, può spostare il potere dallo Stato, per esempio, a delle compagnie private. E oggi, quando entriamo in internet, l'identità ce la dà qualcun altro. Abbiamo il potere di fare moneta in maniera elettronica. Abbiamo il potere di fare contratti in maniera elettronica. Ecco, quindi l'intelligenza artificiale, il digitale, tutti questi strumenti stanno anche cambiando la geografia del potere. Solo che lo stato attuale del potere è il frutto di una storia che è anche intrisa di sangue, che è anche intrisa di battaglie, che ci è costata parecchio, specie nell'ultimo secolo, dove i regimi totalitari hanno versato parecchio sangue nel nome di ideologie o d'altro. Dobbiamo stare attenti, perché il cambio di potere che gli algoritmi consentono potrebbero portare a nuove forme di despotismo, algocrazia, un dominio degli algoritmi. Se invece iniettiamo quei criteri di giustizia che abbiamo nel nostro cuore, che stanno alla base dei nostri ordinamenti, ecco che allora l'algo diventa etico. Algoretica è un po' colui che sta di fronte, quella cosa che sta di fronte a un algoritmo che potrebbe diventare il più spietato dei tiranni, perché l'algoritmo fa solo quello e lo fa fatto bene senza mai stancarsi. Allora, algoretica ed algocrazia sono il bivio di fronte al quale siamo e che sta davanti a noi per ogni scelta che facciamo sull'utilizzo delle intelligenze artificiali e degli algoritmi.
Da studioso francescano e teologo, come concilia l'approccio teologico con la possibilità degli algoritmi predittivi, ad esempio, di prevedere appunto in qualche modo il futuro e di permettere di intervenire quindi in quello che sarebbe il percorso di un individuo?
Beh, due cose. La prima è: che c'entro io con i francescani? Questa potrebbe essere una domanda, no? Nel senso che io vengo comunque da degli studi di ingegneria, poi ho abbracciato questa vita. E me lo sono chiesto anch'io quando ho iniziato a occuparmi così tanto di tutto questo. E poi ho scoperto che un mio frate, un mio nonno, sì, del mio ordine, nel 1300, era Raimondo Lullo a Maiorca, che è colui che ha teorizzato quello che poi Leibniz ha ripreso, che poi è diventata la logica dell'informatica. Quindi, come dire, alla fine il Signore non butta niente, possiamo leggerla in questa maniera. L'altra questione è che la teologia ci ricorda che abbiamo tutti bisogno di credere. L'essere umano non conosce tutto, crede a delle cose. Per esempio, noi non sappiamo perché abbiamo visto con i nostri occhi che la realtà è fatta di atomi, ma ci crediamo perché abbiamo in qualche misura, come dire, letto questa informazione tramite un artefatto tecnologico su una fonte credibile. Quando 12.000 anni fa c'è stato il primo scambio commerciale tra un secchio d'orzo e una moneta, il contadino che in quel momento ha ceduto un bene che sicuramente si mangiava per un pezzetto di metallo che non si mangia, ha creduto che quel pezzetto di metallo aveva il valore di ritornare orzo. Perché? Perché c'era sopra l'immagine del re. Allora ecco che diventa evidente come questo sistema del credere, che è il sistema umano, non riguarda solo Dio, ma riguarda tutte le nostre mediazioni. Chiunque di noi oggi si sposa crede che la persona che sta con lui vuole fare un cammino con lui che dura nel tempo. Poi le nostre credenze, come tante cose, a volte sono più esatte, a volte meno esatte, a volte vengono corrette dalla storia. La scienza ci insegna questo, che l'esperimento ci aiuta a correggere le nostre credenze. Ecco, l'algoritmo? C'è un frammento di uno dei padri della filosofia, Eraclito, il frammento 63 sulla natura, che dice: il Dio che sta in Delfi non parla e non tace, ma significa. Eraclito ce l'aveva, come tutti i filosofi, con l'accesso agli oracoli come fonte di autorità. Ecco, è l'ultima volta che noi abbiamo chiesto qual era un'ottima pizzeria intorno a noi, abbiamo detto che il Dio che sta dentro TripAdvisor, dentro Google, dentro questi sistemi, non parla e non tace, ma significa i dati che ha dentro di sé. Cioè, dentro tanti nostri contemporanei, questo ci aiuta a dire la filosofia e la teologia, c'è un sistema di credenze che in questo momento sta sostituendo le fonti autorevoli del passato con le fonti algoritmiche. Abbiamo degli algoritmi che sono diventati i nuovi oracoli della nostra contemporaneità. La maggior parte dei ragazzi trova il partner della propria vita non con il tradizionale vecchio sistema di ti presento un amico, ti presento un'amica, ma grazie a Tinder. E allora, se i greci avevano quella che era l'acropoli e sull'acropoli c'era il Pantheon, dove c'era il dio del commercio, il dio dell'amore, eccetera, ecco, noi oggi abbiamo la superficie del nostro smartphone, dove c'è l'app del commercio, l'app dell'amore. Questi nuovi oracoli digitali sono forse in parte il nome di una nuova religione che si sta distribuendo oggi, che potremmo chiamare il dataismo. dove i dati diventano la nuova fonte di religiosità e di credenza della nostra attualità. In nome di cosa? Del fatto che normalmente ci azzeccano, se mi consentite questa espressione un po' dialettale, che però rende bene il cuore di tanti nostri contemporanei.
Per concludere, Paolo Benanti, qual è l'aspetto più appassionante di questa sua ricerca sull'algoretica e qual è il suo auspicio?
Allora, l'auspicio è quello che sempre di più questa domanda abiti la nostra quotidianità, per passare da essere persone che hanno sempre il cellulare in tasca a persone che si chiedono se quel cellulare è un utensile o un'arma nel nostro uso quotidiano. Quindi un'operazione di coscientizzazione e di come dire, politicizzazione e filosofizzazione dello strumento tecnologico è quello che auspico. E per il resto io vengo da questo mondo, studiavo ingegneria e poi ho voluto capire fino in fondo perché questo mondo non mi è bastato. E l'esito ce l'avete davanti a voi, cioè è diventato un cammino di ricerca e trovo persone che mi dicono sì, in effetti queste domande sono anche le nostre domande. E allora cosa faccio? Continuo a fare domande, sapendo che a volte sono scomode, che a volte la risposta non è immediata.
Grazie professor Benanti.
A voi.
E si chiude qui la puntata con l'ingegnere teologo francescano Paolo Benanti, studioso di etica delle tecnologie, biosicurezza, neuroscienze e neurotecnologie. Di Benanti segnaliamo Oracoli tra algoretica e algocrazia per Luca Sossella 2018 e il più recente Digital Age, teoria del cambio d'epoca, persona, famiglia e società, edizioni San Paolo 2020. E dello stesso anno Se l'uomo non basta, speranze e timori nell'uso della tecnologia contro il Covid-19. E ancora, per concludere, Le macchine sapienti, intelligenze artificiali e decisioni umane per l'editore Marietti 2018. Vi ricordo naturalmente che potete riascoltare le trasmissioni in podcast e sul player RSI o in streaming sulla nostra pagina di Geronimo Filosofia. Grazie per essere stati con noi. Da Michela Daghini un saluto.